Per noi avere qui stasera i due autori del film che avete appena visto, Michele Mellara e Alessandro Rossi, nonché l'amico e collega Roy Menarini, docente e critico che molti di voi sicuramente già conoscono. Dopo aver visto questo film, qualcuno di voi, immagino, si sarà identificato, riconosciuto, sentito chiamare in causa in prima persona direttamente. Io volevo innanzitutto così sentire immediatamente da loro come nasce il film che hanno realizzato. Evidentemente c'è una componente autobiografica molto forte, ma non solamente questo. Volevo quindi senz'altro passargli la parola chiedendogli perché, come nasce Fortezza Bastiani e anche ovviamente se sentite di avere, come dire, colto nel segno, raggiunto l'obiettivo. Io e Roy, che siamo due grandi estimatori del film, sia identificandoci da un lato, avendo avuto insomma come studenti percorsi simili ed essendoci trovati in situazioni simili a quelle dei protagonisti del film, sia come invece critici e cinefili. Pensiamo di sì, appunto, ma volevo sentire appunto da voi cosa ne pensavate, anche rivedendo la distanza di un po' di tempo dopo averlo realizzato.
Innanzitutto, grazie a tutti per la vostra presenza, per non fuggire istantaneamente dopo la visione del film, o per non tu tirare cubetti di porfido qua sulla platea. Però sì, la domanda fatta effettivamente impone un briciolo di riflessione rispetto a ciò che abbiamo cercato di fare. L'autobiografia è qualcosa che si è stato detto diverse volte in diversi contesti quanto di autobiografico c'è nel film. Effettivamente noi abbiamo studiato a Bologna, abbiamo frequentato l'università a Bologna, quindi c'è un dato autobiografico. Il dato autobiografico è il nostro passato come studenti universitari all'interno delle aule della facoltà di lettere di Bologna. Però questo dato effettivamente è stato poi ristrutturato, rimpastato, rimaneggiato attraverso l'idea di costruire una storia che avesse che partisse da una necessità di racconto che però cercasse di uscire da una logica esclusivamente ombelicale. Cioè il malessere rappresentato all'interno del film, malessere che poi a volte si tinge di sfumature comiche, altre volte si tinge invece di sfumature più drammatiche, è un malessere che sotto un certo aspetto pensavamo potesse essere compreso a Bologna così come a Palermo. Cioè un malessere dello studente che è universitario, tipico probabilmente dei nostri anni, che attraverso una zona d'ombra, che è la zona d'ombra definita dalla tardo adolescenza prolungata, che è la condizione dello studente universitario oggi, all'età adulta. Cioè questo passaggio è un passaggio difficile, faticoso e anche sotto un certo aspetto spiazzante. E poi faccio parlare anche Ale, perché sennò dopo parlo sempre io. Però questo secondo me è un punto abbastanza importante, che non è un film di cronaca solo, che non è un film solo ideologico, con tutti i difetti e i limiti che il film in modo palese mostra allo sguardo degli spettatori. È un film che vorrebbe partire da un dato oggettivo per parlare anche d'altro.
Ciao, sì, sempre sull'autobiografia, mi viene da dire che l'abbiamo scritto e non avevamo delle aule come questa, non non c'erano, almeno facevamo il DAMS, lui ha detto lettere perché ha un pudore, non so perché è questo pudore verso... facevamo il DAMS e non c'era un'aula così bella, per dire, non ce n'era proprio neanche l'idea di avere uno spazio di questo tipo. E almeno che io facevo teatro e facevamo lezioni correndo un po' dappertutto in posti che erano spesso abbastanza scomodi. Non so se è ancora così, probabilmente in parte è ancora così. E quindi da questa scomodità, che credo sia una condizione fondamentale per scrivere, per creare, per fare cinema, teatro, qualsiasi altra cosa, cioè essere scomodi, è nato il bisogno di scrivere questo film e di cercare di realizzarlo. Se l'obiettivo è stato centrato, sicuramente quando l'abbiamo completato, l'abbiamo finito di montare dopo 3 anni e forse qualcosa di più che stavamo lavorando sul progetto, e alla fine abbiamo, dopo il mix, siamo riusciti finalmente a vederlo compiuto. L'idea era di avere centrato l'obiettivo, cioè la volontà di raccontare quella storia. Rivedendola adesso sicuramente si vedono, col passare del tempo, personalmente almeno vedo sempre più i difetti che le cose riuscite, e forse nei suoi obiettivi centrati, secondo me c'è un dato un racconto di un'università che forse non, nel bene e nel male forse non esiste neanche più, e questo forse è una cosa non da poco, penso, cioè, non credo che sia più così. Ritorno quindi a quello che dicevo, non c'era un'aula così bella, uno spazio così bello e tante altre cose, insomma.
Sì, dico anche qualcosa anch'io, a parte che Michele e Alessandro sanno che in qualche modo già da tanto tempo, insomma, seguo il loro lavoro, in particolare questo film, ma anche i lavori successivi, perché dovete sapere che poi questi due registi hanno poi girato dei documentari, in particolare anche un documentario recentemente dedicato a San Pietroburgo e alle case di San Pietroburgo. E lo dico questo non tanto per parlare delle altre opere di Mellare Rossi, quanto per dire che in qualche modo c'è anche un'idea di fare cinema completamente al di fuori di quello che dovrebbe essere il percorso tipico dell'esordiente al lungometraggio, che poi dopo qualche anno fa un secondo lungometraggio, poi magari trova delle difficoltà e fa una fiction televisiva, eccetera eccetera, ma insomma l'idea è che si parte dal cinema, si parte dai progetti e poi solo successivamente si vede come e in quale modo questi progetti del tutto indipendenti, e uso questo termine in maniera davvero filologica, possono prendere corpo. E in Fortezza Bastiani questo elemento, secondo me, è molto presente, perché quello che mi ha colpito del film, al di là di quanto ho detto, cioè la rappresentazione dell'università, la rappresentazione di uno stato esistenziale in qualche modo, quello che mi ha colpito in questo film è anche non solo una grande perizia tecnica e stilistica, che spero abbiate notato, insomma, anche rispetto ad altri prodotti del cinema italiano più giovane, ma qualcosa di più, cioè l'idea che sia un film meditato, insomma, prima scritto, poi che ha avuto bisogno di una lunga preproduzione, nel senso di una preparazione vera e propria al momento della realizzazione, e che poi finalmente sia stato realizzato nella maniera in cui i due registi volevano che fosse realizzato. Io molto spesso, di fronte a certi film italiani, ho l'impressione che potrebbero essere girati in quel modo, ma anche in tanti altri modi, che non ci sia una grande riflessione intorno alla messa in scena. Invece Fortezza Bastiani, adesso Alessandro diceva qualche difetto c'è, li noto sempre di più, magari sì, però insomma è un film che doveva essere così, insomma, che ha la sua autenticità fortissima, proprio perché è un film fortemente voluto, è un film che è stato meditato fino a che, come a dire, le cose non sono venute da sole, non sono uscite così come dovevano uscire, e questo credo dà il feedback forte di una sincerità che comunque viene al di là proprio dei risultati estetici che possiamo magari misurare col bilancino. Questo insomma è la mia sensazione è quello che il motivo per cui ancora dopo qualche anno parliamo di Fortezza Bastiani, continuiamo a mostrarlo e notiamo che anche all'interno dei numerosi film dedicati a Bologna assume una posizione completamente sua e totalmente particolare. Io non so se fare una domanda ad Alessandro Michele, tante gliene ho fatte in altri incontri. Una cosa però continua, insomma, a incuriosirmi, perché per esempio per quanto mi riguarda professionalmente, come critico, come docente, non riuscirei mai a farla, e cioè come fate a lavorare in due, che questa è una cosa che mi piace molto, cioè com'è l'organizzazione, com'è la creatività che viene fuori in due persone che sono certamente amiche ma anche molto diverse tra di loro.
Prendi te. Non lo so, ma in parte c'è una cosa, la brutta parola è l'abitudine, in parte. Cioè, siamo abituati anche a lavorare insieme da tanto tempo, sono molti anni, cioè non è che Fortezza è la prima cosa che facevamo assieme, abbiamo fatto tante cose assieme, prima e continuiamo anche dopo. Abbiamo continuato anche dopo e continuiamo ancora, insomma. E non... Un'altra cosa che si potrebbe dire è che uno, per lavorare in due, ma anche per lavorare in tre o in quattro, deve in qualche misura abdicare al suo narcisismo di regista, al suo narcisismo di sceneggiatore, di autore. Quindi deve rinunciare a qualcosa, quindi uno dice: cavolo, ma perché lavorate in due se devi rinunciare a una parte di te? Forse perché in quella rinuncia ritieni, senti, forse è più una questione di sentire, di acquistare qualcosa anziché perderla. E, non c'è una grande divisione di compiti, penso anche adesso in cui stavo pensando a oggi che stavano scrivendo e non... sì, c'è una divisione dei compiti, io ero seduto al computer e scrivevo e lui era sdraiato sul divano e gli ho chiesto se era Nerone, però in realtà stavano scrivendo tutti e due, insomma. Quindi non c'è uno scansi, tu fai questo, io faccio quello, se non in alcuni momenti di cose molto pratiche però. Nella creazione penso che ci sia veramente uno scambio e in questo acquista forse, almeno abbiamo la percezione, l'impressione che acquisti, per quello che dicevo prima, no? Che anziché perdere un pezzo ne acquisti uno.
Sì, poi su questo io aggiungo una brevissima cosa, una cosa molto piacevole, perché ci sono tante cose spiacevoli effettivamente nel lavorare in due, e sotto un certo aspetto, guardando il lato d'ombra del discorso di Alessandro, tutte sono in fila, l'una dietro alle altre, insomma, no? Il fatto del non potere, vabbè, adesso non sto a ripetere, comunque l'ego elevato all'ennesima potenza che non trova l'autosoddisfazione del sé, comprimendosi all'interno del primo pronome singolare, cioè l'io. Però dicevo, la parte invece più piacevole è il libero esercizio della crudeltà, cioè il libero esercizio della crudeltà si può dare, cioè il libero esercizio della crudeltà del dire mi piace o non mi piace, funziona o non funziona, si ha nel momento in cui con un'altra persona c'è un patto fiduciario demoniaco santifico, no? Per cui effettivamente hai un patto fiduciario con l'altra persona talmente alto per cui ti senti in libertà di dire senza alcun veto e senza alcuna remora ciò che funziona di più rispetto a quello che stai facendo, e questo secondo me è un grado di libertà non scontato e che sotto un certo aspetto non si ha neanche nella più completa solitudine creativa.
Poi si può sempre dare la colpa all'altro degli errori.
Poi si può sempre dare la colpa all'altro, che non è poco, degli errori, sì, è vero.
Ecco, c'è una cosa che mi interessava anche sottolineare. So che in genere a queste proiezioni molti, se non la grande maggioranza dei presenti, sono studenti stranieri, quindi vengono da un po' da tutta Europa e non solo dall'Europa. Ecco, questo è veramente un film che io trovo perfetto per capire l'Italia contemporanea. per capire in particolare come dire, lo stato esistenziale, il mood, lo spirito dentro al quale vivono calati i vostri coetanei italiani di oggi, nel senso che è un film sull'attesa. Il titolo stesso rimanda a questa celebre invenzione, una delle più belle della letteratura italiana, questa fortezza al limite del deserto dei Tartari, nella quale si aspetta qualcosa che non arriverà mai. Capite bene che non è un bellissimo modo di vivere quello di sentirsi neanche vivere dentro a Fortezza Bastiani, che ancora ci starebbe, ma avere la consapevolezza di vivere dentro a Fortezza Bastiani, cioè di stare in un avamposto, in un luogo in attesa di qualcosa che si sa già in anticipo che non arriverà. Poi magari arriverà, per qualcuno dei protagonisti arriva, per qualcun altro non arriva, ma comunque sia, e questo è abbastanza inquietante, le cose per lo più si muovono quando ci si decide ad andare fuori, ad andare a spingersi oltre i confini del deserto, nella discarica, oppure decisamente all'estero. Allora io intanto rilancio la questione ai due autori, ma volevo coinvolgere anche voi, anche i presenti, sentire se a partire da questi a stare semplicemente fermi, ad aspettare i più ingenui o i più ottimisti sono in attesa che arrivi qualcosa, i più scafati o i più acuti non hanno neanche più la fiducia di attendere.
Dividiamo un po'.
Sì, credo che su Fortezza Bastiani il tema dell'attesa sia partito prima di tutto, e il titolo già lo annuncia, da una riflessione esistenziale, quindi da una condizione esistenziale. Il punto di partenza, intendo, non è politico su Fortezza Bastiani, sul tema dell'attesa almeno. Cioè l'idea dell'attendere non credo almeno che partisse dalla prospettiva politica, cioè della generazione o dell'Italia che attende, ma fosse rispetto invece a quel discorso sul deserto dei Tartari o sul Leopardi, no? L'attesa del sabato, l'attesa di qualcosa che non arriverà mai. Mettendo però insieme il contesto, cioè l'università immobile, l'università in cui non si apre mai una porta, l'università in cui non succede nulla se non già preventivato un paio di secoli prima, e allargandolo a tutta la società e mettendolo insieme col tema esistenziale, è venuto fuori questo cocktail probabilmente di attesa esistenziale che diventa un'accusa di un immobilismo politico anche e di una impossibilità di trovare il modo per scardinare questa attesa imposta. Credo che non sia, ecco, in questo sicuramente, ecco, al di là della bella aula, effettivamente in questo credo che, e al di là forse anche dell'università, non sia, anzi sia un peggioramento delle condizioni di attesa, sia un spingere sempre di più a rimandare, no? Costringere a rimandare, ad arrivare al punto in cui si è inoffensivi, quando si affronta il mondo esterno alle relazioni familiari o alle relazioni di studio, si è già in questo punto, come il deserto dei Tartari, troppo vecchi per essere pericolosi. E questo secondo me si sta aggravando, pensando alla società italiana e pensando appunto a quello che dicevi sugli studenti stranieri che possono vedere da questo film un racconto dell'Italia anche. Mm-hmm.
Mi trovo d'accordo.
Ci sono delle domande, delle osservazioni, come l'avete trovato, come vi ha spiazzati, vi ci riconoscete, ci riconoscete i vostri colleghi italiani che avete avuto modo di incontrare fino ad ora. So che in genere a questi dibattiti c'è molta timidezza ad intervenire, tanto più quando magari non si conosce perfettamente la lingua, ma ormai il clima, vista l'ora e visto che siamo rimasti quasi degli intimi, cerchiamo di vincerla, insomma intervenite pure tranquillamente, perché io immagino che insomma il film vi abbia davvero colpito da vicino. Vedo.
Cioè no, ma infatti a me fa molto piacere quello che dici, fa molto piacere. Dopo scatta la petizione, facciamo una raccolta firme affinché i docenti ricevano. No, sto scherzando anche a lingue, però mi fa piacere il fatto che insomma ci sia un grado di riconoscibilità in una situazione universitaria odierna e sotto un certo aspetto trasversale, che vada al di là della situazione specifica di lingue, ma che alcune problematiche si ritrovino altrove. Ma tu faresti quello che ha fatto Queen Mary o no? Secondo Queen Mary, che alla fine se ne va, accetta il compromesso, il diavolo incarnato, lei dura, pura, che accetta la borsa di studio raccomandata, tu lo faresti? Dimmi di no. No. Lo faresti? È diverso. Non lo faresti? Brava, non lo faresti tu. No? È diversa, la situazione è diversa. Però va bene, no, fa più. Certo. Bene, grazie. Hai ragione, Roy sarà felice di quello che dici. Vero. Certo, tu da dove vieni, scusa? No, bene. No, molto bene, no, nel senso che giustamente no, l'aspetto comunque che evidenzia il film, sai, di solito, ovviamente l'aspetto che evidenzia il film è un aspetto comunque molto legato a un'università che generalmente non funziona, il che non significa che tutta l'Università di Bologna non debba funzionare. E su questo sono pienamente d'accordo. E tanto è vero che ci stanno seduti a fianco due docenti universitari che noi apprezziamo, e che penso che abbiano un buon rapporto con i loro studenti, al di là di ogni piaggeria, un sincero e vero rapporto con i loro studenti. Il dato di fatto, opinabilissimo, quindi hai ragione tu, opinabilissimo, però il dato di fatto che ci ha spinto a scrivere un film anche molto negativo nei confronti dell'Università di Bologna è perché noi ancora oggi crediamo in modo ferrigno quasi che l'Università di Bologna rappresentata all'interno del film sia molto ma molto migliore dell'Università Reale. Però sono d'accordo che è giusto che magari Hannover non è che vedano tutti Fortezza Bastiani pensando che Bologna è così, perché hai ragione, nel senso è anche altro. Però è un dato opinabile, cioè il nostro sguardo sull'università, forse perché l'abbiamo vissuta in modo diverso, forse perché l'abbiamo incarnata profondamente per un tempo molto lungo dal di dentro, forse perché effettivamente abbiamo vissuto a Bologna e l'abbiamo vissuta come italiani, non come stranieri, quindi non cogliendo magari alcuni di quegli aspetti che tu giustamente evidenzi sulla città, che sono aspetti magari di ospitalità, di interculturalità, di scambio, di aspetti positivi, capito? Ah, è vero, infatti questo c'è, no? Anche per gli esami, eccetera. C'è una dimensione, io non scarterei, per esempio, quando si diceva prima, effettivamente, perché poi ti fanno ragionare, cioè ragionare insieme, ecco perché lavoriamo in due probabilmente, perché a mio avviso ragionare insieme, d'altro canto, insomma, Platone, Socrate, i dialoghi, no? Il fatto è ragionare insieme, si possono raggiungere anche dei punti alti. Il solipsismo forse le produce in altre dimensioni, nella visionarietà assoluta, nel guizzo di follia, ma il ragionare è qualcosa, a mio avviso, legato profondamente allo scambio. Questa era la premessa per dire che quello che diceva Alessandro prima, ma anche che veniva ribadito da loro sull'attesa, sul fatto comunque della dimensione esistenziale che c'è nel film e che è importante, è vero, c'è una dimensione esistenziale nel film ed è importante, ma a mio avviso è tanto importante quanto lo è come premessa il dato di cronaca, e il dato di cronaca è quello che stavi giustamente evidenziando tu. Il dato di cronaca è come uno studente vive quotidianamente l'università, le attese, il non trovare informazioni, non avere una possibilità comunque di essere ricevuti dal docente, il fatto di essere sotto un certo aspetto, uso un'espressione un po' forte, però anche carne da macello, no? E questo è un dato di cronaca, a mio avviso, che senza fare un film a tesi, però va tenuto in considerazione, soprattutto in scrittura. E mi fa piacere che tu dica sì, anch'io effettivamente ho fatto tante file, non trovo con cui devo parlare. Il modello dell'efficienza. Per esempio, se avessimo ancora un modello emiliano dell'efficienza, l'efficienza del modello emiliano, che non è solo un modello della piccola media industria, ma potrebbe essere un modello anche della trasmissione del sapere, quindi perché no, incarnato attraverso il tempio dell'università, ecco, il modello dell'efficienza per l'università che abbiamo vissuto noi, o meglio, che abbiamo voluto rappresentare noi all'interno del film, è un modello negato, capito? E questo è un dato grave. Di. Bella domanda, questa è una bella domanda, io dopo ho una risposta, però è un ricordo.
No, sicuramente, anzi, l'avevamo ben presente mentre scrivevamo il film e realizzavamo il film, della grande reputazione che ha Bologna come università. Però tieni presente che noi ci siamo nati, cresciuti, e siamo sempre cresciuti con l'Università di Bologna di qua, l'Università di Bologna di là, tutti che vengono a Bologna perché c'è l'università. Quindi c'era anche un po', c'è anche un po' questo, e una conoscenza dall'interno della città che vive attorno all'università, essendo di Bologna, che quando voi non ci siete perché tornate a casa, riacquista tutto quel suo aspetto che si vede nel film, bigotto, chiuso, provinciale. Ed è una cosa che uno studente che viene da fuori non può percepire, perché accade esattamente quando lo studente che viene da fuori torna a casa. Appena se ne vanno gli studenti, la città si richiude, diventa una cosina poco piacevole, poco divertente, insomma. E avevamo ben presente questa reputazione, forse anche un po' per quello abbiamo tracciato una storia negativa. Lo stesso vale per dici, non è soltanto questo, non è così negativo, però il vivere all'università come studenti. Però esistono tante storie di studenti universitari, tante storie di persone di 25-30 anni, e c'è sempre nel racconto questo sottofondo di chi sta raccontando, che si percepisce che è lui che lo infila, di ah, com'era bello però quando avevo 25 anni, ah, com'era bello, come mi divertivo quando avevo 20 anni. Ecco, noi siamo partiti da quello per dire, oh, porca miseria, vabbè, era anche bello, però basta sempre pensare che quando avevo 25 anni stavo da Dio, era tutto bellissimo. Pensiamo che invece ci si sta anche male, cioè c'è anche un aspetto oscuro di quel, così come quando si è ai 50 anni pensi, ah, com'era bello quando avevo 14 anni, 13 anni. E invece poi quando ne hai veramente 13, porca miseria, stai malissimo.
Poi io ho una cosa invece brevissima, che è un ricordo rispetto alla domanda che hai fatto tu. Quando presentammo il film, abbiamo presentato il film in diversi festival fuori d'Italia, e uno di questi, il Festival Internazionale di Belgrado, abbiamo presentato Fortezza Bastiani, e alla fine della proiezione c'erano due pubblici, un pubblico composto da giovani che ha riso in alcune scene, che più o meno ha goduto del film, un altro pubblico invece composto da persone un po' più attempate. E mi ricordo che alla fine del film avevamo un incontro col pubblico e ci furono un paio di signore che avevano collaborato, perché erano docenti universitari, con l'Università di Bologna, ed erano, sotto un certo aspetto, indignate di come si rappresentava Bologna e l'università, e ce l'hanno proprio detto: voi avete fatto un film falso, Bologna non è così, capito? C'era proprio l'immagine dell'Università di Bologna all'estero, comunque sotto un certo aspetto è un modello importante di riferimento, l'università più antica d'Europa, del mondo occidentale, bla bla bla, ma poi anche con una comunità studentesca allargatissima. Però il che non significa che, come dire, non siano punti di vista giusti e legittimi. Però io sono altrettanto convinto che il mondo rappresentato all'interno di Fortezza Bastiani, il mondo universitario, è un mondo reale. Ho motivazioni per sostenerlo, il che non significa che debba essere, come dire, esaustivo rispetto al capitolo università. E questa è una reazione che ci colpì, perché ovviamente con queste persone che vissero la visione del film in modo così, come dire, conflittuale, no? E anche con un principio di rigetto totalizzante rispetto a quello che avevano visto, a noi non venne altro che dire: guardate che avete visto un film che effettivamente è troppo dolce nei confronti dell'università, è molto peggio. Quindi si animò in sala questa discussione, anche molto appassionante, con queste signore. E quindi è vero quello che dici, il modello Bologna è vissuto all'estero come un modello anche sotto un certo aspetto di efficienza, ma va bene che sia così.
Il lato oscuro.
Una Non tutti non lavorano, non è vero, però Milla lavora nel bar.
Quella che fa la barista.
Quella che fa la barista. Ah, qui Mary fa le torte per mantenersi, è un po' blando come lavoro.
Cosa che non nobilisce alla persona,
si dice un po' come vergognarsi,
come dire, ah, è un'altra cosa.
Vai, vai, vai.
Cioè, quello che va.
No, finisci pure, poi
quando,
dobbiamo noi.
Quando si parlava dei difetti, vedi?
Quando si parlava dei difetti.
E direi come è stata. Sì.
Certo.
Posso solo intervenire? Sì, sì. No, solo perché in genere. Per una mia idiosincrasia non mi piacciono i registi che difendono i loro film, perché uno non ha nessun bisogno di difenderlo. No, lo dico solo in generale rispetto alle argomentazioni, poi vi lascio la parola sul discorso generale, ma volevo solo dire due cose, visto che avevamo premesso sia io che Roy che siamo dei grandi estimatori di questo film. Due cose, allora, uno, siamo partiti da lì, no? Dal discorso la fama dell'Università di Bologna, il suo prestigio rispetto alla rappresentazione che ne viene fatta. Ora, l'Università di Bologna ha 9 secoli, ha resistito a un paio di guerre mondiali, leggi razziali, cambi di passaggio dallo Stato Pontificio ad altre forme di governo, invasioni da tutte le parti, eccetera, e resisterà anche agli attacchi di Rossi e Mellara. Però è vero che c'è un lato che io apprezzo, cioè a un certo punto loro non hanno fatto un documentario, un reportage sull'Università di Bologna, quindi un lavoro giornalistico che li avrebbe, come dire, obbligati a essere obiettivi. Hanno fatto un film di 2 giovani registi, ed è naturale che da una prospettiva come questa quello che si vede sono le cose che non vanno, cioè le cose che vanno è normale che vadano, le cose che vanno bene è normale che vadano bene, non si notano, ed è anche giusto che, voglio dire, il compito in fondo dell'artista non è quello dell'analista politico, no? È anche quello di denunciare le cose che non vanno bene, di enfatizzarle, magari anche di renderle in caricatura. Io ci sono varie cose, abbiamo avuto anche modo di discuterne, no? Divisioni stereotipate, di cose di questo tipo, ma il film ha anche un versante da commedia. Dico tutto questo perché credo che comunque sia anche una rappresentazione come questa, con degli aspetti fortemente negativi, anche volutamente di parte, sia assolutamente utile proprio per l'istituzione, per il suo prestigio, confrontarsi anche con un punto di vista come questo. Perché dalla tensione, dall'incazzatura, come avete detto giustamente, nasce quel confronto, quella tensione che spinge anche l'istituzione stessa a migliorare. Io quindi, dal mio punto di vista di docente di questa università, lo prendo anche un po' come un invito agli studenti italiani in primis ad incazzarsi quando si trovano di fronte a delle cose che non funzionano, e questo mi sembra che sia uno dei due lavori dello studente: uno è studiare, l'altro è incazzarsi, segnalare e cercare di cambiare le cose che non vanno. Tutto qui.
Certo. Lei ha beccato. No, sul manicheismo, forse effettivamente c'è del manicheismo un po'. La cosa che però mi viene in mente adesso ripensando al film è forse anche un sintomo di invecchiamento, è che mentre noi avevamo in mente Napoleon in questa figura molto negativa, quando l'abbiamo scritto, 3 anni dopo l'abbiamo girato, e mentre lo giravamo, un po' forse era anche l'attore, un po' la situazione, non ci sembrava poi così tremendo. Cioè, stavo già un po' pensando anche, insomma, cos'è che gli offre poi dopo tutto, gli offre la borsa di studio. Cioè, quindi non avevamo ammorbidito, e addirittura, guarda, pur effettivamente rimanendo uno stronzo, nell'ultima scena ci sembrava che la figura un po' meschina la facessero gli altri, quando lui arriva, che sono mezzi nudi, fattissimi, che suona il trombone, sono abbastanza sgradevoli e spiacevoli. Tutto sommato lui se ne va anche abbastanza da signore, non si sporca più di tanto. E invece sull'altra cosa dell'opera lirica, però è aneddoto, questo mi viene in mente uno dei vari produttori che sono passati, che vedendo quella scena disse: ah, ho capito, è pop. Questo fu il suo commento sulla scena. Sì, no, sì, no. Sono, quando dicevo prima dei difetti, sì, effettivamente sì, certo, anche quello.
Vedi?
Sì, ma sulla prima domanda è un difetto da parte degli autori, nel senso che la prima domanda, il fatto da parte nostra, nel senso che Benna, cioè il ciccione, farebbe quel lavoro part-time, il lavoro che fa, cioè lavorare nella discarica di spazzatura, è un lavoro part-time, che poi dopo lui probabilmente lui abbandona, eccetera. Però effettivamente forse nel film non emerge con estrema chiarezza, però questo doveva un po' essere. Sulla seconda domanda effettivamente non è che ho personalmente tante risposte, perché effettivamente il tentativo era quello di mettere in scena uno spazio che è lo spazio della decisione di un personaggio, che è uno spazio sempre molto delicato da toccare, perché nel momento in cui lo esterni, cioè lo manifesti, diventa debole. Mi viene sempre in mente qualcuno che in filosofia scrisse rispetto alla profondità delle analisi filosofiche: state attenti perché è come sbucciare una cipolla, non vi rimane niente in mano. Come dire che è difficile a volte andare in profondità rispetto alle ragioni che ti spingono nel fare una cosa piuttosto che un'altra. E dicendo questo, quello spazio della decisione di Queen Mary noi abbiamo provato a condensarlo, poi magari non ci siamo riusciti, però questo era il nostro sforzo come autori, di condensarlo in quella scena nella vasca da bagno, che è una parte del personaggio e che mostra comunque un momento di conflitto, o vorrebbe mostrare un momento di conflitto molto forte, e che però non è dicibile attraverso una motivazione, è dicibile attraverso una passione, un'emozione, un incarnare un momento di difficoltà, ma non è frutto della parte analitica del personaggio, è frutto della parte emotiva del personaggio. Però ti sto rispondendo in piena onestà rispetto all'intento degli autori, poi non è detto che è arrivato al pubblico, però era quello, cioè il nostro problema è stato: perché Queen Mary sceglie? Perché è morto il professore? Perché rinnega quelli della Fortezza Bastiani? Perché vuol cambiare vita? Perché non ne può più delle persone con cui sta, vuol stare con altra gente? Perché vuol rompere un presunto idillio con Rubin, che sa benissimo che mai si concretizzerà in rapporto, e se così dovesse sarebbe un inferno? Forse per tutto questo e molto di più. Però non abbiamo una motivazione unica. Sicuramente sappiamo che lei, quel momento, per lei è un momento di passaggio fortissimo e deflagrante. Come farlo? E lì, neanche così studiato a tavolino, però sapeva anche c'era la scena, però lavorando molto con l'attrice abbiamo forzato affinché riuscissimo a creare una situazione di deflagranza emotiva. Ed ecco, rivedendo il film, a mio avviso quella è una scena che a me piace ancora molto, mi racconta, però così.
Tarossi.
Niente, io se non ci sono altri interventi, ma vedevo che si muovevano quelli dell'organizzazione, ringrazio veramente di cuore sia Roy Menarini, Alessandro Rossi e Michele Mellara per essere stati qui con noi, per aver realizzato questo film molto bello, molto intenso, molto sincero e anche, appunto, penso utile, a parte tutto il resto, e per essere stati qui con noi questa sera con tanta disponibilità a parlare, discutere, mettersi in discussione, e spero di avere modo di ripetere presto questo tipo di incontri con il vostro prossimo lungometraggio di finzione, visto che, come ricordava Roy, state girando delle cose molto interessanti a livello di documentario.